Radio Immagina.
Bentornato nei nostri studi all'onorevole Nicola Zingaretti, grazie per essere con noi.
Salve, buongiorno a tutti.
Che a ricordo da qualche giorno, da pochi giorni, è presidente della fondazione del Partito Democratico. Parleremo anche di questo. Allora, ricordo che per le domande a Zingaretti il numero di Radio Immagine a disposizione è il 342 14 26 902. Torniamo però a quel 2 agosto del 1980 e lo facciamo in questo modo.
Buongiorno Duccio Guida, al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone.
Alla fine si conteranno 85 vittime, oltre 200 feriti, per quella che fu una delle stragi più gravi della nostra storia. Lei ricorda Zingaretti quel giorno?
Assolutamente sì, come una mattinata drammatica di un'estate come le altre, segnata da una violenza che anche in quelle ore successive si accompagnò a un po' di desolazione, di senso di smarrimento, che forse era all'inizio anche tra gli obiettivi degli stragisti.
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in passato ha negato, no, la matrice fascista. Oggi non è a Bologna, c'è in rappresentanza del governo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, c'è la segretaria del Partito Democratico Elie Schlein, che ha parlato poco fa, ha detto: non accettiamo alcun tentativo di depistaggio ulteriore, alcun tentativo di riscrivere la storia. Ha aggiunto: le evidenze processuali già chiariscono che questa è stata una strage di matrice neofascista e anche con un intento eversivo. Continuiamo a chiedere la piena verità e giustizia. C'è questo tentativo da parte della destra, del governo, di voler riscrivere un pezzo della nostra storia?
Ma Elie Schlein ha fatto bene a ribadirlo, perché è vero che questa è l'Italia dei misteri, ma essere l'Italia dei misteri non può essere una scusa per far rimanere sempre tutto dentro una nebulosa di chiacchiere. Insieme ai misteri ci sono delle verità accertate, e è accertato che la matrice della strage di Bologna è una matrice neofascista, e non c'è nessuna retorica o confusione o polverone che può nascondere fatti e valutazioni, ripeto, accertate, come ha oggi ricordato in maniera autorevole ancora una volta il nostro Presidente della Repubblica. Quindi chi punta a memorie condivise, e io condivido questa ambizione di essere una patria unita, deve anche sapere che la memoria condivisa deve partire dalla chiarezza e dalla verità. E la verità è che la strage di Bologna ha quella matrice neofascista, e chi ha paura ad ammetterlo o ha difficoltà ad ammetterlo sbaglia, perché divide e indebolisce la nostra patria, la nostra nazione e la nostra bella Italia, e non fa bene al nostro paese ritornare sempre a una danza immobile che sembra non cambiare mai. Invece, per fortuna, le cose cambiano, perché gli stragisti e i neofascisti hanno perso. Oggi c'è una democrazia, e quella democrazia e quella libertà ha vinto.
Allora, c'è il messaggio di Andrea Drezzadore al 342 14 26 902. I temi di oggi sicuramente attuali, scrive, ma in primo piano da alcuni giorni sono scavalcati come punto politico di oggi dall'infame esercizio di riscrittura della matrice della strage di Bologna attuata da alti esponenti del governo e della maggioranza. Ma insomma, a questo abbiamo risposto. Zingaretti, molti temi oggi per quanto riguarda questo filo diretto. Da dove vogliamo iniziare? Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Oggi i quotidiani, insomma, riportano diverse interviste a sindaci. C'è il sindaco di Firenze Nardella che parla, c'è il sindaco di Torino Lorusso. Si dicono molto preoccupati, intanto per quanto riguarda questo piano, che non si capisce che punti abbia messo in sicurezza e quali invece restano ancora in qualche modo scoperti, anche a livello proprio di soldi.
Allora, fatemi dire innanzitutto una cosa che noi ci dimentichiamo sempre di dire. Il PNRR, Next Generation EU, è una grande conquista della sinistra e del centrosinistra italiano. Mentre le persone morivano in corsia per il Covid, abbiamo avuto la forza di imporre all'Europa un'idea solidale dell'Europa e di sviluppo e di rimettere al centro il lavoro, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture, l'innovazione, per guardare non solo alla sconfitta del virus, ma per ricostruire e per far rinascere l'Italia. Questo va ricordato perché la nostra storia è fatta anche di questo e oggi vediamo ancora di più la differenza tra noi e la destra. La destra sta sbagliando, primo perché a quel progetto non ha mai creduto, in secondo luogo perché in maniera un po' goffa ha speso e buttato, mi permetto di dire, mesi in una discussione tutta ideologica di non voler ammettere che invece il PNRR era utile per creare lavoro e buono sviluppo. Noi abbiamo denunciato questi ritardi e ieri, purtroppo dico da italiano, abbiamo avuto la conferma che avevamo ragione noi, perché il ministro Fitto alla Camera ha dovuto ammettere che 16 miliardi di euro sono scomparsi da quella programmazione, ha detto che verranno rifinanziati, ma non si sa come, anzi il Centro Studi di Camera e Senato ha detto che non c'è traccia di un rifinanziamento, e la cosa che colpisce della cancellazione di questi 16 miliardi di euro è che scompaiono capitoli molto dedicati alla sostenibilità nell'ambiente e al riscatto degli ultimi di questo nostro paese. Penso ai fondi per le periferie, al fondi di recupero urbano, che vuol dire anche riscatto sociale. E quindi si ripropone questo volto della destra, che non è una novità, ma che avevano nascosto in campagna elettorale, cavalcando i problemi dei più deboli, ma è un volto che invece purtroppo è il volto di sempre. Una destra di classe che fa la guerra ai più deboli e non contempla nella sua cultura di governo il tema del superamento delle disuguaglianze. Anzi, lo nega in qualche modo che esista. E questo non va bene. Non va bene non perché noi siamo un'altra cosa, ma perché l'articolo 3 della Costituzione, nel comma 2, dice esattamente: la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono alla realizzazione dell'individuo. Quindi noi abbiamo molto ora da lavorare per rimettere al centro i valori costituzionali che aiutano le persone contro una persona che li sta massacrando, una destra che li sta massacrando.
Senta Zingaretti, no, perché mentre il governo, appunto come lei ricordava, discuteva e si divideva anche, no, su questo piano nazionale di ripresa e resilienza, i comuni lavoravano, lavoravano parecchio, ricordano spesso i sindaci come i cantieri siano già stati avviati, sono state impostate le gare. Fitto ha dato, come dire, delle rassicurazioni, insomma i sindaci, ma guardi, insomma, aspettano ancora di capire se effettivamente poi quei soldi ci saranno o meno.
Guardi, questo è un tema molto interessante che dobbiamo portare alla luce. Io parlo da ex presidente di regione che ha guidato una squadra anche di dirigenti, di funzionari pubblici che hanno messo l'anima su questa progettualità. In qualche modo questa sciatteria è anche uno schiaffo a decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici della pubblica amministrazione che hanno accettato la sfida del PNRR. Il PNRR è fondato su una sfida. Noi, Europa, siamo a disposizione e finanziamo una parte importante a fondo perduto, una parte a debito per 270 miliardi di euro la rinascita italiana. Ma voi dovete andare avanti su riforme, progettazione e ogni 3 mesi a verifica arriveranno i soldi. E a questa grande sfida l'Italia ha creduto, hanno creduto non solo i politici, ha creduto le amministrazioni, i sindaci, mi permetto di dire le regioni. Ora, sentirsi dire che 16 miliardi non ci sono più per una rimodulazione, nascondendo questo motivo con motivi ieri inascoltabili, in realtà è anche uno schiaffo a quelle ore di lavoro, di discussione, di ritardi al lavoro perché bisognava chiudere la pratica, che hanno visto protagoniste tante e tanto personale delle pubbliche amministrazioni. Quindi è un altro schiaffo.
Senta, è sorpreso del fatto che anche esponenti del centrodestra, no? Presidenti di regione, penso a Zaia, penso a Fedriga, abbiano lanciato un grido d'allarme, perché poi di fatto di questo si trattava rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?
Vede, chi deve, chi governa i territori e quindi deve avere un occhio sulla condizione materiale di vita delle persone e le aspettative, è più sensibile da chi è arrivato da qualche mese dentro un ministero e pensa che l'unico problema sia la gestione della cosa pubblica. Avvertono che cancellare delle promesse e degli impegni presi nelle periferie della nostra città come finalmente segnale di riscatto è un problema che a mio giudizio svela, ripeto, un'identità della destra che è una destra che è contro i deboli e contro gli ultimi e che già aveva manifestato questa identità. A dicembre, nella legge di bilancio che avevano approvato, avevano tagliato la spesa reale sulla scuola pubblica e la spesa reale sulla sanità pubblica. E alcuni giorni fa, la scorsa weekend, il famoso SMS sul reddito di cittadinanza è figlio di scelte compiute a dicembre per dare un segnale ideologico e criminalizzare una condizione di povertà trasformata in fannulloni. Ricordo gli slogan della destra che diceva: noi vogliamo combattere la povertà dando lavoro, non i poveri. Il risultato è che in queste ore centinaia di migliaia di persone sono in ansia perché perdono il reddito e sulle condizioni di lavoro non è successo nulla, perché peraltro, finiti gli effetti del governo Draghi e prima di come il governo Conte ha affrontato la pandemia, gli effetti primi del governo delle destre, sia nel campo sociale che nel campo economico, si stanno cominciando a vedere. Infatti l'economia italiana rallenta, perché se tu dici agli italiani che le tasse sono pizzi di Stato e nelle stesse ore decidi di tagliare il reddito di cittadinanza a chi è povero, vuol dire che dai due schiaffi alla parte più debole e anche un insulto alla parte produttiva dell'Italia, perché fai l'occhiolino agli evasori e massacri le fasce sociali più deboli. Io credo che non sia un caso, C'è un motivo. È un motivo di cultura medievale che vuole creare in questo paese un esercito di disperati pronti a fare di tutto per sopravvivere, anche a guadagnare sfruttati 3 euro l'ora perché non hanno alternative. Ma questa è un'idea di economia non degna di questo grande paese che noi siamo.
Poi arriveremo a parlare anche di salario minimo. Allora, intanto le leggo il messaggio di Francesco. Ricordo che il nostro ospite oggi è l'onorevole Nicola Zingaretti. Vorrei chiedere al pregiato e simpatico Zingaretti, lui che è stato anche amministratore, cosa ne pensa del comportamento del governo e cosa si dovrebbe fare per non perdere la quarta tranche del PNRR. Ha già risposto, non so se vuole aggiungere qualcosa su questo. Poi c'è Sarles Cellini da Cesena. Buongiorno Nicola, quali altre riforme chiede l'Europa per il via libera alla quarta tranche del PNRR? Insiste poi sulla lotta all'evasione fiscale. E poi c'è Mario Russo da Firenze: la destra sta affamando il popolo, fanno solamente leggi per la rendita di posizione e per le elite. Per la quarta rata, insomma, probabilmente se ne riparlerà
vedremo. L'atteggiamento del PD è di fare di tutto affinché arrivino questi soldi. Ripeto, l'abbiamo inventato noi con l'Europa il PNRR, pensando al lavoro, alla produttività del sistema, alla competitività, alla sostenibilità del modello di sviluppo, alla parte ferroviaria. E quindi noi dobbiamo lottare perché questi soldi arrivino. Ma per farli arrivare bisogna dire la verità, e cioè che le riforme, ad esempio, che l'Europa aspettava, non si fanno e non si stanno facendo, perché quello che prevale nella destra è un approccio ideologico su tutto. Sa che cosa mi colpisce a me stando alla Camera? Che dopo 10 mesi di governo noi abbiamo una maggioranza che più che governare per l'Italia fa l'opposizione all'opposizione. E cioè ancora sono fermi nel criticare quello che è stata la storia della sinistra e del centrosinistra italiano. Sono all'opposizione dell'opposizione e producono atti di governo segnati, ripeto, da questo spirito di classe insopportabile, perché accanirsi contro delle famiglie che non sanno come mettere un piatto di pasta sul tavolo all'inizio di agosto in maniera goffa come è avvenuto, introduce anche un elemento di arroganza e di cattiveria.
Zingaretti, senta, allora torno a parlare dei comuni, resto anzi sui sindaci, perché abbiamo ricordato appunto il grande lavoro sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il regalo per questa estate è stata poi l'abolizione del reddito di cittadinanza, no? Con i primi cittadini che si trovano là in prima linea a dover rispondere, ma mancando di tutto, perché poi insomma lì è una questione di risorse. Che cosa deve fare un sindaco, cioè come si deve comportare rispetto a tutto questo?
Allora, i sindaci hanno subito due beffe Il primo perché appunto all'improvviso gli hanno detto che il lavoro fatto nell'ultimo anno e mezzo per avere opere pubbliche nei propri territori, sostanzialmente in gran parte,
diciamo, è
non
sospeso
tutto,
quel lavoro?
Beh, intanto non c'è. Non c'è perché servono i soldi. E ripeto, ieri l'ufficio centrale Centro Studi, Camera e Senato ha detto che non c'è traccia delle coperture, che ne dica il mio, e non so dove troveranno questi 16 miliardi, perché i soldi si trovano in due modi: o tagli spesa pubblica o aumenti le entrate fiscali. E quindi hanno paura di dire una delle due, e quindi i soldi non ci sono e hanno paura di ammetterlo. L'altro schiaffo è alla faccia di coloro, come diceva la destra, noi vogliamo mettere le persone nelle condizioni di poter andare a lavorare. Per il meccanismo che si è aperto, traghetteranno decine di migliaia di persone dai centri per l'impiego verso le politiche sociali dei comuni in attesa dei contributi previsti. A parte che farla ad agosto è una follia anche dal punto di vista proprio funzionale, ma poi, ripeto, nega quel motivo, sbagliato anch'esso, ma comunque ideologico, del dire noi vogliamo spingere la gente ad andare a lavorare. L'hanno detto a novembre, l'hanno detto a dicembre, siamo ad agosto, intanto non c'è più il reddito, il lavoro che avevano promesso non c'è e gli indici economici che ci sono parlano in realtà di problemi che stanno crescendo.
Certo, le scrive Vincenzo Vacca da Napoli al 342 14 26 902, anche perché questo è un tema che poi si collega esattamente a quanto stiamo dicendo del reddito di cittadinanza. In che fase è la sciagurata proposta dell'autonomia differenziata?
Stiamo combattendo al Senato, è l'ennesima conferma che la destra non vede il tema delle disuguaglianze, ma anzi le aumenta. Questo governo, che se ne dica, è fatto da partiti molto diversi da loro e è riniziato il gioco delle figurine. Tu mi fai questo, io ti faccio quello. Fuori da un disegno complessivo di paese. L'autonomia differenziata, vede, è un problema serio, perché per fortuna viviamo in una Repubblica nella quale dei diritti o i diritti, le persone hanno accesso ai diritti, a prescindere da dove sono nati, nord o sud, se sono uomini e donne, se hanno un certo colore della pelle o se hanno un colore di religione. Sempre qui la Costituzione, articolo 3, i diritti sociali, c'è l'uguaglianza. Questa legge aumenta le disuguaglianze e a mio giudizio sarà un danno anche per il nord del paese, perché noi siamo forti se siamo l'Italia, guidiamo l'Europa se siamo l'Italia, non i sudditi della Germania o della Francia o di altre grandi potenze economiche. Noi avremo bisogno di un'Italia unita dentro un'Europa più forte. Invece la destra propone un'Italia divisa dentro un'Europa più debole. Sono proprio due visioni diverse del modello di sviluppo e per questo combatteremo anche su quello.
Ricordo ancora, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, che il nostro ospite oggi è il presidente della Fondazione PD, Nicola Zingaretti. Senta, a proposito di Europa, sorpreso da questo risultato del voto in Spagna, ha sbagliato il Partito Popolare o ha fatto bene il premier uscente Sanchez, come dire, a rilanciare, no? E a dire no, voto subito.
Qui mi rivendicando, provoca. Lei mi sta provocando.
No, rivendicando perché, poi quelli che erano stati i risultati, no, del suo governo.
Perché Sanchez, a mio giudizio, ha vinto per tanti motivi, ma perché non ha avuto paura di essere se stesso e di fronte al rischio di un impasse di andare al voto e chiedere il consenso degli spagnoli. E questa coerenza e questa trasparenza è stata premiata. E lo slogan Adelante evocava una voglia di andare avanti, come accade nella persona umana, mentre invece la destra, che se ne dica, è portatrice di un pensiero politico che porta indietro rispetto alle conquiste ottenute nel secondo dopoguerra e la Spagna, dopo il franchismo. Quindi Adelante significa noi siamo arrivati fino a questo punto, giudicateci e noi vogliamo andare avanti. E la destra non ha potuto che proporre la cultura delle paure, creare paure per cavalcarle e indicare i nemici o coloro che queste paure le creano. Quando si incontra quel messaggio di speranza, la paura perde e vince la speranza. E questo io credo sia una grande lezione che dobbiamo proprio scolpirla nelle nostre agende, E mi fermo.
Va bene, perfetto, è stato molto chiaro, Zingaretti. Senta, la domanda è di Roberto da Padova, chiede a Nicola Zingaretti, presidente della Fondazione PD, come intenda muoversi per avere un partito più formativo. Allora qui arriviamo a quello che è il suo nuovo incarico.
Sì. Allora, diciamo la verità, la Fondazione non esiste. Gianni in questi anni ha fatto un lavoro di straordinaria
Gianni e Gianni Cooperlo, certo, per chi fosse distratto.
Rispetto a un'intuizione che avevamo insieme di dotare questo grande partito di una fondazione di cultura politica unitaria, e ora la dobbiamo fare, la dobbiamo fondare, la dobbiamo pensare. Per fortuna in Italia è cresciuta una rete di pensatori, di centri studi, di fondazioni enorme, anche spesso coordinate. Se crediamo in un grande partito pluralista, dobbiamo dedicarci a due grandi missioni: rafforzare un'identità comune, gli elementi di un'identità comune, dove poi il pluralismo delle idee sia anche più utile. Il pluralismo e la ricchezza culturale è una grande forza, se accanto a questa c'è anche la condivisione di una visione comune, e questo non va fatto da soli. Quindi dobbiamo chiamare a raccolta quella rete sterminata di competenze, di giovani, ma anche non solo giovani, di fondazioni, di centri studi, e insieme al partito e ai gruppi parlamentari metterle al servizio della costruzione di questa anche idea del futuro dell'Italia che noi dobbiamo mettere in campo e dovremo mettere in campo in maniera unitaria. Quindi io penso che sarà un grande lavoro, perché ripeto, lo dovremo fare in maniera aperta. Io vorrei chiedere da settembre aprire anche una breve ma grande consultazione dei militanti, degli aderenti, del mondo delle università, anche per pensarla collettivamente questa fondazione, perché in effetti noi siamo l'unico partito europeo che ancora non ha una fondazione culturale, quindi la dobbiamo fare, e visto che arriviamo adesso dovremmo provare a fare la migliore di tutte, anche se ovviamente ci sono dei giganti in Europa dalle quali dovremmo imparare, penso alla Ebert Foundation dell'SPD o alla Wellington del Labour Party.
Vabbè, insomma, lavoro da fare ce n'è. Laura Pisano le scrive questo, Zingaretti: evitare di disperdere il lavoro svolto e il patrimonio di attenzione e rispetto maturato con Gianni Cooperlo. Saluti ragazzi e buon lavoro a voi e un grazie per quanto fate. Ringraziamo naturalmente questa nostra ascoltatrice. Vuole aggiungere qualcosa?
È esattamente quello che dobbiamo fare.
Perfetto, va bene. Allora, ultimo capitolo, informazione. Vorrei introdurre quest'ultimo tema con un messaggio che non è firmato. Vorrei chiedere a Zingaretti se non pensa che la vera emergenza in Italia è l'informazione che non arriva o arriva manipolata. Allora, c'è il grande tema Rai, abbiamo visto quello che è accaduto con le nuove nomine, l'ultimo caso in ordine di tempo è stato quello di Roberto Saviano. C'è poi un'altra grande questione a noi più vicino, anche perché, come dire, il luogo si trova nel Lazio e a Roma, che è il centro sperimentale di cinematografia. Ricordiamo che in questi giorni è in corso la protesta contro questo emendamento del governo che di fatto azzera i vertici del centro sperimentale. Che segnali sono questi, Zingaretti? Lei è accanto, fra l'altro, ai ragazzi che stanno manifestando ormai da giorni.
Sono dei segnali drammatici. Io ho fatto, insieme a loro che hanno iniziato la protesta, ho fatto di tutto per far esplodere questo problema, perché dentro quell'emendamento e quel colpo di mano ci sono dei segnali inquietanti. Ce ne sono due almeno. Il primo lo hanno già fatto con l'INAI e con l'INPS, quello attraverso delle modifiche di legge di far decadere degli organismi di direzione, dei consigli di amministrazione in carica. E non c'entra niente la retorica del dire si è sempre fatto, fanno tutti così. Non è vero, non è vero. Lo spoil system è regolato in questo paese per delle determinate funzioni di diretta collaborazione, ma un pezzo dello Stato, penso un istituto o penso come l'INAIL o penso al centro sperimentale, se un consiglio di amministrazione è in carica, se chi governa rileva dei problemi, lo commissaria. E anch'esso, anche il commissariamento è regolato dalle leggi. Ma questo susseguirsi di leggi farlocche, mi permetta di dire, per colpire con la mannaia l'esistenza di consigli di amministrazione che invece hanno ancora un mandato lungo, è un'anomalia dettata solo esclusivamente dalla volontà di occupare posti di poltrere. È un poltronificio, è una bulimia di potere che noi dobbiamo fermare, anche perché questa volta, oltre a questa, ripeto, non normale approccio alla gestione del potere, lo hanno fatto, ripeto, sull'INAIL e sull'INPS in forma gravissima, e ora stanno tentando col centro sperimentale, si accompagna con un'altra novità gravissima, che è quella della nomina del comitato scientifico direttamente dai ministeri e non più dal consiglio di amministrazione. Quindi noi avremo due organismi, innanzitutto di pari livello, e poi perché il ministero dovrebbe indicare un comitato, perché un partito politico deve nominare un comitato scientifico della scuola di cinema del nostro paese? Quella scuola è di tutti, il centro è di tutti. Questa idea malvagia del dire noi lo facciamo per colpire la cultura e l'egemonia della sinistra, io segnalo, l'ho fatto anche alla Camera, alla destra italiana, che la struttura che loro stanno distruggendo fu pensata nel 1935 da Benito Mussolini e Galeazzo Ciano, grazie a Alessandro Blasetti, a quel gigante della cultura e del cinema italiano come Blasetti, che impostò il lavoro del Centro Sperimentale della Cinematografia e che ha regalato, non a una parte, ma all'Italia e alla proiezione dell'Italia nel mondo, quello che siamo diventati per il cinema. Ora, che per occupare poltrone noi rimettiamo in discussione dei pilastri di libertà della cultura, perché se poi vogliono dire che la produzione del Centro Sperimentale nel secondo dopoguerra è figlia della cultura della sinistra, io le ringrazio, tanto onore, ma basta guardarsi di che cosa stiamo parlando per dire che è una grande stupidaggine. Ecco, io credo che dobbiamo fermarli perché, ripeto, si danneggia non una parte dell'Italia, si danneggia l'Italia quando si mortifica la cultura o si vuole nominare i partiti che nominano di fatto i partiti, perché i ministeri vuol dire metterla nelle mani delle dinamiche politiche, i consigli, i comitati scientifici, si mette in discussione la libertà e l'autonomia del pensiero politico, del pensiero culturale, e questo io trovo una regressione per tutta l'Italia, e quindi quello è un patrimonio che dovremo difendere. Siamo vicino agli studenti, anche a quelle voci libere del mondo del cinema che dicono ma che cosa state facendo, fermatevi. Io mi auguro che il ministro San Giuliano, rinnovo l'appello, a nel passaggio al Senato ritorni indietro, perché questa operazione si può fermare e questa bulimia di potere è veramente insopportabile. Si sono presentati come il nuovo e sono invece dei poltronari insopportabili.
Zingaretti, siamo in chiusura. Senta, mi dice che si aspetta da questa estate militante, visto che insomma ci siamo il 2 agosto, tra qualche ora anche il Parlamento andrà per qualche giorno in vacanza.
Mi aspetto quello che sta in parte già accadendo, grazie a questa intuizione di Elly Schlein, di far vedere che questo partito è vicino alla condizione umana delle persone, alla condizione sociale delle persone. Battersi sui vari provvedimenti sbagliati, ma con un filo e con una missione, che è quella, io dico, di lotta alle disuguaglianze, ma soprattutto in positivo, di avere un'Italia più giusta per le persone e per il pianeta. Quando ci dicono chi sono i democratici, ecco, noi siamo quelli che in Italia si battono per avere più giustizia per le persone e più giustizia per il nostro pianeta. E lo facciamo su ogni dossier ci passa per le mani. E denunciamo che più ci passano dossier per le mani, più vediamo che abbiamo una destra che governa, che della giustizia sociale per le persone e della giustizia ambientale per il pianeta non gli interessa nulla. E quindi c'è molto da lavorare nella forma aperta che ti può permettere un partito che si butta nella battaglia politica tutti i giorni.
Ricordo che era il presidente della Fondazione PD, l'onorevole Nicola Zingaretti, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e l'aspettiamo presto.
Assolutamente.
Nelle grazie prossime settimane. Grazie, siamo con questo giunti al termine del nostro filo diretto anche quest'oggi. Un ringraziamento a Ilenia Daniello in regia, Silvio Garbini allo streaming, tutti voi all'ascolto, da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata, buon ascolto e a presto.